Ciao Daniele, ciao.
Ciao.
Chissà dove va.
Una volta che ci sei.
Sì.
Vabbè. No, io volevo chiedere, detto questo, detto tutto questo, che io ho trovato anche tanto per, ecco, per capire, tanto da ciascuna e poi tanto sommando, a me piacerebbe che si ricominciasse dicendo l'essenziale. Ricomincerei dalle due. L'essenziale a cui tengono, la cosa che vogliono comunicare, e poi anche le A, perché, ecco, per riuscire a sintonizzare.
Sì, è finito così.
Ornella.
Vengo lì perché tu parli piano.
Sono venuti fuori un sacco di spunti a cui anch'io ho pensato, e ognuno con una visuale, con le proprie parole, però, cioè, per, diciamo così, trovare un filo conduttore, mi viene da dire che trapelava da tutti questi interventi una domanda di base: ma come mai siamo così bravi a valutare, a fare denunce, ad analizzare, e però non siamo capaci di opporre la resistenza adeguata al cambiamento? Cioè, dal punto di vista, allora io mi sembra davvero che ci siano delle regressioni continue in atto, e che vengano, cioè, questa ricerca smisurata, disperata delle identità ancora sessuali che si stanno verificando. Io così le noto in giro nei negozi, soprattutto quelli che mostrano merce intima, biancheria femminile, come questa rivalutazione, non so se sia proprio in senso di rivalsa e di giusta appropriazione di tutti quegli attributi che sono stati usati ed abusati per rispondere anche a un'esigenza sociale e valoriale che dice che bisogna avere successi, soldi, visibilità. Per cui non mi sento adesso di esprimere un giudizio se ci sia in effetti una forma di avanzamento nella conquista dell'autonomia femminile, o se cado in un'ulteriore trappola di sottomissione. Vabbè, a parte questa considerazione sulle identità, che non credo è andata via, che sia una ricerca che si identificano più che tanto col lavoro della professione, che è vero che dà autonomia, però non è in questo momento, secondo me, la ricerca più forte di identità, cioè di riconoscimento di sé. Credo che sia ancora da studiare molto che cosa veramente vogliamo, e che ha a che forma con un immaginario di libertà, di spazi di libertà, che non ci è ancora ben chiaro, e anche dalla famiglia. Per la mia esperienza personale, ho passato tutta la vita per difendere questa libertà, cercando di capire cosa volevo. Comunque sono vissuta sempre all'insegna della precarietà più totale. E allora ho riflettuto sul fatto che sin dall'inizio i processi di socializzazione a cui siamo stati abituati sin dalla nascita, che si basano appunto sulla divisione molto rigorosa dei ruoli sessuali, ci hanno sempre tenuto, se vogliamo considerare un sistema binario di interpretazione che così è molto eloquente, siamo sempre stati abituati di avere questo ruolo, di identificarci in questi ruoli imposti di madre, Eva o Maria, insomma, madre, moglie, amante, insomma, sempre questi ruoli molto distretti, per cui Ogni volta che ci potete portare, credo, ma ancora adesso credo che valga, una possibilità di entrare in un nuovo ruolo, una nuova identità, l'abbiamo sempre considerata marginale, precaria, cioè non abbiamo, perché ci hanno abituato sempre ad avere questo in testa. Cioè io ho visto che la condizione di marginalità, di precarietà, è quasi entrata, non è tanto uno stereotipo, è uno stereotipo naturalmente imposto, un archetipo di lunga data, no? Che è un lungo corso, ma è entrato, che ci ha infragilito nella nostra possibilità di trovare un radicamento anche nello spazio pubblico. È una condizione esistenziale, per cui anche nella lotta per l'accaparramento del posto di lavoro, a parte che vorrei aprire una parentesi per cui dico, io vengo da una generazione, da un luogo proprio fisico, sociologia Trento, negli anni ruggenti, in cui il lavoro non era ambito, ma era una cosa proprio, cioè avevamo diritto di vivere solo perché esistevamo, come dicevano i naturalisti ancora seicenteschi, no? Io per 15 anni sono riuscita a non lavorare ed ero molto, avevo una grande autostima di me, naturalmente non avevo neanche le tazzine del caffè, cioè mettevo in pratica quello che Petrini suggerisce adesso, diciamo. E ero felice di questo, ero molto orgogliosa di me. Poi, essendomi trovata da sola a tirare su un figlio, ho dovuto a un certo punto decidere quale lavoro fare, e ho fatto un lavoro di cui ho avuto una vocazione, mi sono imparato a restaurare i dipinti e sono diventata appunto una ditta individuale in cui ogni tanto avevo collaboratori. Ho vissuto negli anni del boom economico, già un po' in declino, per cui mi sono anche comprata una mansarda con i miei soldi. Adesso sono con la crisi, naturalmente, come ditta individuale, sono a terra e senza garanzie e tutele, dopo aver lavorato sempre mai in nero, solo per soprintendenze comuni, mi ritrovo con una pensione di 430 euro e devo lavorare ancora. Mi sono assunta però senza pensare al futuro, e allora ho pensato che davvero impossibile che sia solo io che ho lottato, ma quasi inconsciamente, come se questa condizione lavorasse dentro di me, di precarietà. Non riesco, per me timbrare un cartellino era una cosa insostenibile, per cui neanche mentre lavoravo cercavo un altro lavoro. Oh, ho finito bene, adesso che sono senza cerchiamo, mi stavo 3 mesi felice, no? Che magari non avevo, perché così avevo la giustificazione anche mentale, no? Cioè, io credo, mi sono resa conto proprio che forse bisogna veramente, ma poi tra l'altro il discorso della vulnerabilità mi interessa molto, io ci ho pensato, ho scritto anche delle cose, che naturalmente la vulnerabilità si riferisce anche a quel test di 39 domande che avevano, è come se, cioè in Cile così si sa già che comunque il test va al popolo, il popolo per accezione è qualcosa di debole, di sottomesso, di dominato, cioè voglio dire, quindi vulnerabilità che interessa tutte le fasce deboli, no? E avevo letto qualcosa, ma non mi ricordo più, di Adriana Cavarero, che è questa filosofa che tutti conoscete, che ne aveva anche parlato. Mi ricordo che lei aveva proposto appunto la vulnerabilità come principio etico per essere rispettata. E io una volta proprio avevo scritto un articolo, perché una volta scrivevo così sui giornali, che avevo letto proprio recentemente un articolo sull'Unità che parlava del fatto che di sera persone o donne, uomini, anziani, così, che devono attraversare le strade al buio, corrono di grossi rischi. E io pensavo, ma sì, per fin di conti, perché non partire da qui per parlarne e per mettere in evidenza, cioè, ma
cosa? Non ho capito.
Come si era a parlare della vulnerabilità, che è una condizione oggettiva di condizione materiale oggettiva, insomma di classe è un po' meno umana di quella che sappiamo qual è il modello di riferimento, perché più si è, cioè voglio dire, adesso non sto elencando tutte le classi, ma è anche, potrebbe essere, voglio dire, il fatto che si sia auto immedesima continuamente negli aggettivi negativi che ci vengono forniti. Era un modo anche per emanciparsi e per accusare appunto un sistema di dominio, il settimo viene che conosciamo, insomma, questo semplice che si è cucito addosso il maschile, diciamo così. Insomma, adesso io quando parlo faccio a cavallo un poco, però spero che qualcuno mi abbia capito.
Io posso dire una cosa?
Io credo che in realtà noi, io e posso parlare a nome delle donne che conosco, anche di un settore generale delle donne della mia età, non riusciamo a immaginarci una libertà senza lavoro. È per questo che noi il lavoro è un tema fondamentale e la precarietà di fatto mina questa libertà, presunta libertà, ovviamente libertà all'interno di un sistema che non è affatto libero, però ovviamente se non sei una donna con un reddito, non hai, che cosa sei? Sei madre, moglie, che cosa diventi? E quindi ovvio questo è un discorso molto semplificato, però di fatto è così, quindi come magari voi vi stupite, cioè voi, diciamo, le donne più adulte si stupiscono che dicono non vedono questa possibilità del lavoro di cura retribuito piuttosto che altri tipi di lavoro, che ci possa essere poi un giorno un reddito garantito, in generale, auspicabile, però di fatto non esiste questa realtà. E i modelli che abbiamo sono modelli dove in realtà le donne che non lavorano, che non hanno, o che non sono ricche, che non hanno un reddito garantito, sono di fatto delle donne dipendenti. Anche le donne all'interno di un sistema di lavoro sono dipendenti spesso, però forse lì noi vediamo l'unico margine di libertà. Per questo credo che sia fondamentale. E il problema è che da parte nostra non ci sia una forma di lotta, è poi derivato dal fatto della struttura sociale e dal fatto che è difficile creare una coesione tra un sistema atomizzato del lavoro come quello che esiste, per cui in realtà tu sei aggrappato a questa libertà o presunta libertà che riguarda soltanto te stesso, perché comunque non c'è efficacia nella tua azione, nel senso che magari le donne di 50-60 anni una volta anche i miei genitori mandavano un curriculum e potremmo trovare un lavoro, adesso non è così. Una volta si vede, o comunque non è spesso così, non so quante persone conosciate che trovano lavoro con un curriculum, almeno in Italia. Quindi tu stai aggrappato semplicemente alla tua idea di libertà e non riesci a pensare, cioè non tutti sono così, però non riesci a pensare ad altri. E nel momento in cui io inizio a teorizzarti anche un sistema, voglio dire anche con magari dei termini marxisti, cioè che ne so, un sistema marxista, post-marxista, eccetera, anche persone laureate, anche dottorate in realtà non riescono a comprendere, non accettano questo tipo di discorso, perché per loro l'unica via di uscita è la loro individualità attraverso questa presunta libertà che poi non si concretizza, oppure nel momento in cui si concretizza poi diventa un difendere il proprio.
Scusa, io volevo solo dire, io non volevo dire che questo lo sono d'accordissimo, dalle condizioni date non dà altra possibilità. Volevo solo sottolineare questo senso di precarietà esistenziale che porta a lottare fino a un certo punto, voglio dire, dopodiché ci facciamo risucchiare, cioè dobbiamo capire gli strumenti per andare fuori psicologicamente anche da questa condizione.
No, ma io non dico che questo è il mio pensiero, nel senso che io ragiono in questo modo, credo che però le donne della mia età e anch'io per certi versi siano inserite in questo sistema dove tu non vedi via d'uscita, cioè non vedi, anche il manifesto immagina che il lavoro, ma immagina che cosa? Cioè, cioè è questo il punto, ma non perché siamo delle delle persone limitate, perché non si riesce a immaginare, cioè no, poi dopo ovvio c'è una limitatezza perché in realtà uno reinventandosi, come diceva Judith, Io ad esempio personalmente, quando mi sono resa conto a 30 anni di essere prigioniera di questo sistema, lavorando di notte, lavorando la sabato e la domenica, mi sono reinventata dei miei spazi, sto facendo un documentario, sto facendo delle, creando, cioè trovando dei modi per autofinanziarmi per delle attività. Però questo significa che di fatto io vivo in una casa con altre persone, ho un fidanzato che mi capisce, non ho assolutamente la volontà di diventare madre. Molte mie amiche invece hanno mollato il colpo, semplicemente hanno detto è troppo difficile, è troppo faticoso, io scelgo...
Cosa?
Scelgo di diventare madre, scelgo o di diventare madre, di diventare donna in carriera stereotipata o di diventare moglie. Sono queste le tre figure alla fine.
Io non moglie è mantenuta, perché non è che tutte le mogli.
Sì, ma che figure ci sono alternative?
No, per capire cosa dicevano le tue amiche, era quello. Ecco, non era con le
mogli. No, lo so, dico, ma infatti quando... credo che la difficoltà, anche ho parlato con delle ragazze di Roma che stanno partecipando a un gruppo per vorrebbero organizzare un convegno. E molte volte quando sento parlare le cinquantenni, sessantenni, anche loro hanno questo dubbio, chiedono ma c'è un'altra figura di riferimento? Cioè anche quando si fanno dei discorsi appunto a trovare...
c'è un'altra figura di riferimento,
sì,
da chi?
Oltre a essere madre, moglie o lavoratrice.
O tutte e tre le cose insieme.
Una bella sacerdotessa. Fermi un momento. No, finisci se fai. No,
non mi interrompere. No, dico, ma non è che abbia, non era un attacco,
No, però non ho capito.
Ma calma,
posso dire brevemente una cosa?
Sì, poi ridiamo la parola.
Proprio brevemente, perché... No, non ho una risposta, è chiaro, il problema è quello, io vedo più la questione di reddito che di lavoro effettivamente, però ti posso dire che secondo me non sono solo quelle tre, perché se uno riesce a organizzarsi, la precarietà in fondo è una risorsa, e la precarietà in fondo, come diceva lei, è anche una risorsa, è molto difficile, però secondo me posso parlare da me, io ho deciso di fare un figlio, ho un lavoro precario, non ho un marito, non sono in carriera perché quest'anno ho lavorato, lo scorso anno sono riuscita a mettere da parte dei soldi e riesco a organizzarmi, non sono in carriera, non sono moglie e sarò madre, però cioè, provando a inventarmi delle figure bisogna anche sperimentare, e in qualche modo la precarietà, cioè, mi sembra molto problematico fare della precarietà il ricatto sulla nostra vita, dobbiamo riuscire ad agire la precarietà, mi rendo conto che è molto difficile, che voglio dire, suona anche come una provocazione, però secondo me non dobbiamo subirla la precarietà, porca miseria, cioè se no non abbiamo nessuna via d'uscita, se no subiamo soltanto, per questo poi il reddito diventa un'esigenza, diventa lo spazio di possibilità e di libertà per provare a reinventarci in qualche modo.
Allora, ripeto, il giudizio me l'hai già una bambina aveva bisogno di rientrare, così, quindi ridarei la parola a lei e poi a... dopo ce li vengono, ce ne vanno molti.
Molto velocemente, anche molto sommariamente, perché ho così tanto per quello che dico. Tanto a scatto di equivoci su differenzialismo anni 70, quello che hai detto, tutto quello che diceva Ima, sono perfettamente d'accordo, sono io che mi sono espressa male. Quello che è vero però è il fatto che non è tanto quello che è stato il differenzialismo degli anni 70. Il mio problema è quello che è diventato con la seconda e quasi la terza generazione, cioè quando si parla con una ragazza di 20 anni che assumono la differenza di genere come un dato, non come il risultato di una pratica politica o una costruzione collettiva o un rifiuto o uno spazio di sperimentazione, eccetera, eccetera. Per cui quello che dicevi sull'agire e pensare insieme, che è sempre stata la caratteristica del femminismo storico, non lo è più. E quella è una cosa che ha effetti, secondo me, deleteri, perché toglie, e per questo che c'è il fatto simbolico, toglie il politico, toglie il carattere politico a qualcosa che non può essere scisso da una dimensione di lotta. Cioè l'essere donna, se sì, è una lotta, ma l'essere tante cose è una lotta, l'essere precario è una lotta, l'aver 20 anni è una lotta, l'averne 60 è una lotta, e in realtà questo è. Quello che mi hanno detto, per me è stato uno schiaffo, in Argentina con le Madres della Plaza de Mayo, una mi ha detto che c'ha 78 anni, ma todo slucia, tanto di capire, ma non parlava del figlio, del nipotino che cercava di recuperare, parlava della vita in generale.
Cos'è che ha detto?
E tutto è lotta.
Tutto slucia.
Quello credo che sia veramente una cosa, ma non per fare ideologia, ma perché se si toglie la dimensione del conflitto, è quello che diceva, cioè è difficile reperire ormai uno spazio di conflitto, ma non, se non si riapre uno spazio di conflitto, qua siamo fritte tutte. Siamo fritti tutti, non solo noi. Forse noi ce la caviamo paradossalmente meglio, perché ci ricordiamo cos'è la lotta, come minimo, e non è forse il caso dei maschietti, questo è uno. Su quello che invece mi sembra interessante, però lì è la cosa difficile, è quello che io, parlando di un'altra cosa, cioè facendo inchiesta sulle banlieue che c'entrava e non c'entrava, avevo provato a chiamare, mi era venuto il termine, ma vale quello che vale, reversibilità. E cioè la cosa molto difficile, mi sembra, del momento nel quale viviamo, è il fatto che una cosa può essere contemporaneamente una il contrario, e lo è un po' perché i tempi sono così, ma soprattutto perché gli apparati di potere, i rapporti di potere, per me non c'è un potere con la P, sono tanti rapporti di potere diversi, non è soltanto lo Stato, è anche lo Stato, ma non solo, o non è soltanto il marito a casa, sono tante cose, anche tra donne, e passa attraverso mille cose affettive, di sapere, di... quindi che tutti questi rapporti di potere giocano questa reversibilità. Allora, per esempio, il lavoro è stato e continua ad essere strumento di emancipazione e contemporaneamente il lavoro è stato e continua ad essere strumento di sfruttamento o di assoggettamento. Io sono nata nel 66, mia madre è una delle femministe della libreria di Fanno a Parigi, però vivevamo a Roma da piccola e io mi ricordo la prima manifestazione nel 73, mia mamma, mia madre ha teorizzato il rifiuto del lavoro con i compagni di movimento, però voleva il lavoro, ha sempre lavorato e ci insegnava a dover lavorare come strumento di emancipazione. Morale della favola, io lavoro da quando ho 18 anni e ho genitori che potevano pagare perché sono universitari e non ho mai chiesto un soldo, perché questo era garanzia di libertà in una condizione sociale iper sicura, paradossalmente. Mia sorella media, che è un'amica di Anna, teorizza fino in fondo da intermittente dello spettacolo, il rifiuto assoluto del lavoro e c'ha 36 anni. È la stessa educazione e mia madre continua a dire, ed è 40 mia madre, continua a dire io ho voluto il lavoro e odiato il lavoro, perché quella è stata la contraddizione e continua ad esserla, perché questo è il nome della precarietà, è una condizione subita, imposta, infame e allo stesso tempo libera spazi incredibili di soggettivazione, di lotta, eccetera, eccetera, purché si riesca ad organizzare qualcosa, purché si riesca a organizzare cosa? Quello mi sembra il punto, la forma di organizzazione. Tenendo conto del ormai sono 20 anni che dura, che i partiti sono quello che sono, la forma sindacale è in crisi aperta e che il semplice fatto di riconoscersi tra donne ormai non, è assolutamente necessario, ma non basta più rispetto a 30 anni fa, perché dentro l'essere donne ci sono tante cose diverse, tanti elementi di differenziazione, ma perché l'essere una cosa non basta, non perché è donna che è male. Mi ricordo chi era Ima, credo, prima diceva, parlava del velo come rifiuto della colonizzazione, eccetera, eccetera. In Bolivia, io ho lavorato con il governo di Evo per un po' di tempo, con un gruppo di persone a discutere in piena fase costituente, e c'era un gruppo di costituenti indigene, visto che è un governo indigeno, no? E tutto il discorso era, a me mi avevano messo a lavorare con le donne, visto che era una donna, prima cosa, stare i maschietti con Evo e io con le donne costituenti, va benissimo, però perché non si incrocia? Seconda cosa, il discorso dei maschi, dei teorici indigenisti boliviani, fanno anche più formidabili, anzi, va benissimo, dicono no, perché noi siamo una società che non è la società coloniale spagnola, noi abbiamo un'uguaglianza totale tra noi. Dopo 15 giorni di quel discorso lì, una costituente veniva a dirmi, ma che uguaglianza, ma quando si tratta di andare a scavare le patate a 4500 metri all'alto sopra la pass, ci mandano le ragazzine, le società tribali o indigene locali. E lei diceva, giustamente, non si tratta di dire bene o male, si tratta di riconoscere che si può essere indigeni e aver diritto ad essere riconosciuti come indigeni, e però nella condizione condizione indigena dire c'è una differenza di genere agita dalla cultura, così come al contrario ci può essere un'omogeneità di genere tra donne con una condivisione forte di esperienze e di identità non naturali ma costruite, e allo stesso tempo una differenziazione di un altro tipo, perché è chiaro che quando io vedo una famiglia medio borghese, bianca e parigina, se parlo con una ex mia studentessa di Épinay-sur-Seine nel nord di Parigi, africana e figlia di disoccupati con 12 fratelli in 3 stanze, non abbiamo la stessa vita. Questo non mi impedisce di lavorare con lei, di costruire con lei e di lottare con lei, perché lei non mi chiederà mai, mai chi sono. Non mi dice tu sei bianca, allora non puoi lottare con me. Non me lo, cioè, i ragazzi del Bonlio con i quali lavorate, non ce n'è uno che mi abbia chiesto ma lei è musulmana, ma lei cosa ci fa qua, eccetera, eccetera. Cosa che invece mi è stata chiesta molto, devo dire, da gay, come me adesso, lesbiche, enormemente. Ma tu sei intersessuale, che ci fai qua? E nessuno me l'ha, io non ci ho neanche pensato a questa cosa qua. La domanda dell'identità frega. Quindi quando io dico reversibilità sul lavoro, reversibilità sulla precarietà, la questione dei figli, allora c'è stata la generazione per la quale non fare figli è stata una conquista enorme, e lo è stato e continua ad esserlo. La mia generazione, io sono del 66, è una generazione che non ha fatto figli perché non ha potuto farli, non ha potuto farli perché se voleva assumere e costruire dietro alle conquiste delle madri, cioè solidificare quello... No, non poteva permetterselo. Di più, dentro un certo movimento politico, che è quello dell'estrema sinistra, fare figli no. Ma come? Ma dai, borghese. Io ho avuto una voglia di maternità pazzesca, non l'ho fatto, è troppo tardi. Non li ho fatti, ma perché c'era una pressione sociale, politica dell'estrema sinistra, non mica ero costretta a rifiutarli e mica ero costretta a farli. Io volevo poter scegliere, non ho potuto per un movimento inverso, ecco. Mi sembra che la generazione che si affaccia adesso, e di cui parlava Annetta biograficamente ma non solo, ecco, sia una generazione che gioca le due cose, non li faccio o non li faccio, li voglio fare, anzi, al di là delle donne e della pancia, perché ce l'ho anche con quelle che teorizzano la pancia, non cito chi, però insomma mi sembra abbastanza chiaro, il diritto a fare dei figli, anche per persone interposta, dei gay e via dicendo, non vedo perché dovrebbe essere differenziato. È una libertà di scelta, non una libertà di destino, ecco. E poi ultima cosa, perché sennò la faccio troppo lunga, anzi due ultime cose, sulla domanda di Daniele sullo studio attuale, eccetera. Credo che ci siano cose diverse, c'è il virtuale, ci sono tecnologie, ci sono biotecnologie, ci sono tutte cose diverse. Bisogna essere molto attenti. È chiaro che il ricorso alla tecnologia ha cambiato enormemente il rapporto al mondo, il rapporto a sé, il rapporto al corpo. Io faccio parte, forse per educazione francese, di quelle iperpositiviste, così per cui in realtà non rinuncerei mai né alla medicina né alle tecnologie, ben venga un braccio meccanico, una pancia sintetica e modelli genitoriali, cioè non, veramente io in natura lo sento, non ho mai capito cos'era la natura, ecco, se non come una produzione culturale, e per tutti, uomini, donne, non mi importa l'identità di una persona, mi importa lo sguardo che uno pone su un altro e che sia uno sguardo di tenerezza e di condivisione. Detto questo, dobbiamo stare molto attenti, io ho una polemica molto acuta e aperta da ormai da 2-3 anni con Bifo, che è un caro amico, in verità, perché Bifo, che pure è stato il paladino delle tecnologie virtuali, eccetera, teorizza adesso i danni enormi fatti dalle tecnologie internet, i film, i giochi, sui punti, sui bambini, con una coda di discorso allucinante, perché il discorso è le tecnologie di cui io ho detto Tesquedon fanno tanto male ai bambini che diventano psicotici, che i bambini guardino la TV, basta staccare la TV, non vederla e si vedono tutto così, o raccontare storie, non lo so. Quindi bisogna togliere, però bisogna anche trovare la colpa. E la colpa è delle madri. Perché la colpa è delle madri? Perché le madri lavorano e allora i bambini sono stati privati dalla pancia materna, e la pancia materna è tanto importante nel questione bambino, perché la pancia è la pancia materna, per giunta, per cui le donne dovevano tornare a casa. E questo è uno. Lega a questo, Bifo, il tema della decrescita, che è affiorato più volte, no? Anche lì io ho problemi enormi, perché il rifiuto del lavoro è un conto, il fatto di non aver più diritto al lavoro perché sei una pancia è un altro. Però la decrescita anche, andate a dire voi a dei poveri che non devono consumare, provateci. Io non so, e allora
chi è che fa una scemata così?
Nego,
è polemica e falsa quella
cosa. No, non è polemica e falsa, per me è una
teoria. Allora, sono delle teorie.
Finisco. Non dico che il tema in sé, dico che ci sono degli usi della decrescita che sono deliranti e sono molto forti. In Argentina il pensiero che va più di moda in questo momento, fatto da non argentini, è voi avete avuto la crisi economica del 2001 in cui si è azzerata interamente l'economia, si moriva di fame in Argentina, ci sono stati più di 20.000 morti di fame in Argentina, non paese, però avete sperimentato i valori veri. Registrato perché avete riscoperto il vero senso della vita e va col culo, perché se bisogna collassare economicamente per rendersi conto quanto sia cattivo il consumo, ma c'era un'epoca in cui, non lo so, io leggevo Balestrini, si diceva vogliamo tutto, non vogliamo niente, e quindi tutto cosa. Allora, per finire, il tema del reddito è chiaro che il tema del reddito è ambiguo per denominazione, perché sembra in realtà la retribuzione rispetto a qualcosa e quindi sembra in realtà la conferma del lavoro salariato. È chiaro per me che il lavoro salariato è finito e che è inutile andare a sospirare dietro al posto di lavoro fisso, non ci sarà mai più il posto di lavoro fisso. Quello che si può conquistare è su qualcosa che è una nuova figura di lavoro precario e che bisogna ribaltare da condizione subita in conquista, facendosi pagare quello che non si lavora, perché non lavorando comunque si produce valore. E quel valore non solo dobbiamo farcelo pagare, ma dobbiamo riprendercelo, perché non si tratta di farci pagare un valore che poi gestisce il padrone, bisogna riprenderlo. Per cui per me, qualcuno diceva, ma a me il capitalismo non mi interessa, a me mi interessa sì, quando tu dicevi a cosa tu tieni, cos'è la cosa essenziale, io posso rispondere senza, non è molto di moda per me, ma io lo dico senza nessun tipo di problema, io sono comunista e proprio perché sono comunista sono femminista, ma comunista vuol dire costruire comune, non vuol dire essere tesserati, mai stato tesserato, in termini non sarò mai, per carità, vuol dire costruire comune, e costruire comune non vuol dire rimanere nel privato, perché ormai il privato non è più quel privato che era politico, è un intimo, quindi le mutandine, l'intimo, il racconto di sé delle ragazzine siciliane e le foto di Berlusconi, questo è più o meno, no? Invece, il quindi non privato, non è il pubblico, perché il pubblico è lo Stato, e lo Stato sappiamo quello che faccia, mi frega. Quindi il comune cos'è? Beh, il comune è quello che si può inventare insieme, ma insieme chi? Beh, noi stasera in quanto donne, ma magari io posso riarticolare senza mai scegliere, perché non devo per forza gerarchizzare, anzi non voglio gerarchizzare, reinventare di volta in volta delle trasversalità e delle architetture su delle... stavo per dire parole d'ordine, ma è brutto il termine, su degli obiettivi immediati, politici, strategici, in cui mi conviene, non a me personalmente, ma mi conviene, data una situazione che è una situazione di scontro e di rapporto di forza, costruire con delle persone. Se io devo difendere una donna che è stata calpestata, mi metto con le persone che saranno più efficacemente utili per quello. Se io devo difendere il fatto di aver 40 anni, lo faccio con alcune o alcuni, se faccio le lotte universitarie l'anno scorso le ho fatte con gli studenti di matricoli che avevo a lezione, perché era sull'università, l'età non era un discriminante, ecco, e via dicendo. Quindi è come una geometria variabile, è una cosa che tra l'altro io ho imparato dalle donne, perché l'idea del sapere situato, se voi la estendete da sapere a una situazione in generale, vuol dire fare un lavoro di diagnosi permanente, strategico, politico, del rapporto di forza, cioè della situazione del conflitto e delle possibilità di, non dico rovesciamento, perché il rovesciamento non è sempre possibile, cioè, ma di torsione. Ecco, e così si prende però spazio e si costruisce, e si costruiscono realtà che sono durature nel tempo. Le lotte fatte nelle banlieue nel 2005, che sono per me state il battesimo reale, ecco, dell'esperienza del movimento precedente, ho lavorato con lavorato politicamente e anche di testa con persone che non sono né socialmente né di colore né di età, e spesso erano maschi. però abbiamo costruito, e da lì in realtà quel soggetto che non aveva omogeneità in natura si è ricomposto su altri obiettivi, per cui non so, i sans papier si sono messi a lottare per i lavoratori con papier, che c'entravano? E quando si faceva la domanda loro dicevano: in realtà lottiamo per la vita, non bio sotto, cosa la gamba, così, no, la vita. E la vita, dicevano, quello che dico sempre, l'avevo detto l'altra volta sul Signore sui Monghi, ma a me mi ha sconvolto, un ragazzo mi ha detto: la nostra vita non è una sopravvivenza, non può essere una sopravvivenza, deve essere qualificata. Allora, il reddito è per me la forma non soltanto monetaria, perché include per me assolutamente dei diritti, di qualificazione di una vita come vita, in cui potete mettere dentro sanità, casa, cultura, saperi e cultura, quindi scuola, università, ma potete mettere anche affetti, potete mettere libertà di movimento, potete mettere cittadinanza piena, cioè non legata a una territorialità, ma a una circolazione, potete mettere scelta di una sessualità e o di un'identità in movimento, potete mettere rifiuto dell'identità. E potete mettere una cosa che è molto vecchia e molto cara alla storia politica del mio paese, che è la Francia, perché era nella Costituzione del 92, e che ci siamo scordati da allora, e che è il diritto alla felicità. Il diritto alla felicità è una cosa assolutamente politica e tiene insieme quel famoso piacere di cui si parlava, il diritto alla felicità. Perché se no, cosa abbiamo? Io quando vedo le ragazzine pugliesi che vanno a letto con Berlusconi per 5.000 euro, mi dico, ed è stato detto da qualcuna prima, ma hanno capito che quello è un mezzo di indipendenza. Ma io mi ricordo le amiche prostitute di mia madre, quelle tedesche degli anni 70, che dicevano: ma il corpo è nostro e ci facciamo quello che cazzo vogliamo. E avevano organizzato le reti tra Amsterdam e Hamburgo di prostitute. E mica ci scandalizza, cioè, era in un contesto politico, aveva un senso all'epoca. Ovviamente non ha il senso assolutamente contrario oggi. Però, se non analizziamo ogni volta la situazione, cos'è il criterio di merito? Possiamo mica dire alle ragazzine che si adeguano per essere libere e uscire magari dalla Puglia profonda, e no, tu stai a casa. Dopodiché fa schifo, chiaro che fa schifo, ma cosa abbiamo da proporre in alternativa?
Grazie.
Ci fermiamo, mi pare che...